Social ha scritto un lungo post che riassume questa mattina in diretta con noi. Buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno Maurizio, grazie. Allora, ho fatto riferimento al tuo post di ieri che abbiamo anche riportato su tuttonapoli.net per quello che è il lavoro di Antonio Conte. Ci sono tre domande che tu idealmente avresti voluto porre all'allenatore del Napoli. Quali sono?
Ma la prima è relativa alla gestione dei calciatori, no? Io vedo calcio da abbastanza tempo, diciamo dagli anni 70, e trovo che la gestione dei Conte in alcune situazioni sia, a mio modo di vedere, difficile da sopportare dal punto di vista mentale di per alcuni giocatori. Quando vedo un allenatore che per tutta la durata della partita dà continuamente indicazioni ai giocatori su cosa fare, su cosa, come muoversi, dove andare, con toni abbastanza, diciamo, caldi, penso che probabilmente c'è qualcosa che non funziona nel rapporto didattico tra l'allenatore e i giocatori, nel senso che un allenatore c'ha i giocatori tutta la settimana. Cioè, non è l'allenatore della nazionale che è sbagliato chiamare allenatore, è un selezionatore, basta. L'allenatore di un club ha i giocatori tutta la settimana e quindi con il lavoro che fa durante la settimana dovrebbe avere una squadra che, diciamo, conosce sempre abbastanza bene cosa fare e come muoversi. Se questo non succede, i casi sono due: o i giocatori non sono all'altezza o l'allenatore non riesce ad insegnare. E questo secondo me potrebbe essere un problema. Io non credo che Conte non sia capace di insegnare, però questo suo atteggiamento di richiamare continuamente i giocatori durante la partita, secondo me li mette in condizioni psicologicamente di avere quasi paura di sbagliare.
Ma voglio chiederti una cosa, Maurizio, visto che questo che Conte è l'allenatore anche dello scudetto del Napoli dello scorso anno, un po' anche a memoria storica, quest'anno sta telecomandando di più la squadra perché probabilmente ha meno fiducia nei suoi calciatori, perché chiaramente ha perso i suoi riferimenti adesso, Neres, Anguissa, Lukaku, quindi è una squadra anche differente dalle sue idee, quindi non si fida troppo di questa squadra?
Allora, guarda, se ricordiamo bene lo scudetto dell'anno scorso, Conte iniziò col suo 3-5-2. E dopo un disastroso inizio a Verona, dopo un po' di giornate ha cambiato ed è ritornato al sistema di gioco che i giocatori conoscevano meglio. C'era una base solida di giocatori che avevano vinto lo scudetto con Spalletti e quindi conoscevano, avevano quell'idea di calcio. E lì è cambiato un po' il campionato del Napoli, non un po',
sì,
completamente. E poi, se ricordiamo bene, negli ultimi 6-7 giornate fu fatta una gestione con molte difficoltà, diciamo che è stato uno scudetto vinto di corto muso, non con largo margine, anzi direi il contrario. La sensazione che ho io è che nell'idea di calcio di Antonio ci sia un calcio più verticale rispetto a quello che il Napoli giocava con Spalletti, con Sarri ancora prima. Quindi un calcio che prevede molte accelerazioni. Io vedo fare molte corse di 20, 30, 35 metri, anche senza la palla. E quando fai questo tipo di corse, fatalmente se ne fai 3, 4, 5, 6, 7, 8 nel corso di una partita, dal punto di vista muscolare sei a rischio. Io credo che quest'anno il problema grosso sia stato gli infortuni non prevedibili, perché quando parliamo di infortuni come quelli di Lukaku o di De Bruyne, cioè infortuni ai tendini,
certo,
che, o quello di Gilmour che ha la pubalgia, fai fatica a prevederlo. E anche gli infortuni traumatici, quelli
vedi Di Lorenzo ad esempio, sì.
Lorenzo, Neres eccetera, non sono prevedibili ovviamente, però il Napoli ha avuto un totale di 37 infortuni e ce n'è una parte anche muscolare. Quindi la domanda che io mi facevo ieri era anche legata al fatto della preparazione, se la preparazione può aver inciso, se la preparazione è stata fatta in un certo modo oppure no. Cioè, sono domande che chi guarda calcio si deve fare. Io penso che Conte sia uno dei più bravi allenatori che ci sono in giro, però come tutti ha dei limiti e probabilmente il suo limite è proprio dal punto di vista caratteriale in questa sua ossessione per la vittoria, che poi si trasmette in un peso eccessivo per i giocatori. Guardate che quello che era successo anche alla Juventus, quando dopo 3 anni trionfali con il record di punti in campionato Conte andò via, molti giocatori tirarono un sospiro di sollievo, perché la sua gestione è così. Lui dal punto di vista mentale pretende moltissimo,
certo,
dà moltissimo,
chiede tanto, quindi
dà moltissimo, pretende moltissimo, e a mio modo di vedere, se non riesce a cambiare parzialmente questa gestione dal punto di vista delle personalità, fa fatica. Quando lui è stato al Chelsea, questo lo so perché me l'ha raccontato un giocatore che era in quella squadra,
sì,
quando è stato al Chelsea molti giocatori di talento andarono dal presidente a dire o lui o noi. Cioè, quando tu hai a che fare con i campioni, con gente che guadagna 10-11 milioni di euro all'anno, devi capire che la gestione degli uomini poi diventa importantissima, oltre alla gestione tecnica e diciamo atletica, anche la gestione delle personalità diventa importantissima. Con questo ribadisco il concetto: l'anno scorso Conte ha trovato una squadra che, al di là di quello che si è sempre detto, ma anche nell'anno sfortunato dei Garcia, di tutti gli avvicinamenti,
quello del famoso decimo posto, certo,
se tu vai a vedere i numeri di quel Napoli, era primo per tiri in porta, primo per occasioni gol create, primo per legni colpiti, cioè è stata una stagione di quelle stagioni particolarmente sfortunate, nel quale al di là di tutto, io le partite le ho viste tutte, come ben sai, seguo il Napoli da anni proprio perché mi piaceva molto come giocava a calcio, e al di là di tutto ci sono stati moltissimi episodi sfortunati che hanno inciso sui risultati, partite stradominate, perse 1-0 con un tiro in porta. Quando succedono queste cose qui sono imparabili, perché il calcio è l'unico sport, uno dei pochissimi sport di squadra nel quale il risultato non è mai determinato dai numeri.
Maurizio, se posso, poi tra l'altro hai fatto molto bene a sottolineare quell'annata, perché ricordo proprio di quella stagione, ad esempio, momenti di Napoli clamoroso, 6 gol sul campo del Sassuolo con Kvaratskhelia e Shaw. Ogni tanto quello era un Napoli che si svegliava, poi però tornava ad avere tante troppe, chiaramente, difficoltà. Io in chiusura, la terza domanda che tu volevi porre idealmente a Conte era sulla questione arbitrale, su anche l'offesa pronunciata a Manganiello. Tra l'altro siamo anche in attesa eventualmente di notizie e di novità anche da parte del procuratore Chinetti. Voglio riportare l'opinione generale della piazza, che avrai sicuramente colto anche perché leggi social e quindi insomma sei sempre informato anche su quello che i tifosi pensano. Tra l'errore clamoroso, perché quello è un errore clamoroso di Manganiello per il mancato rosso a Ramon, e il fatto che addirittura a fine partita, immediatamente dopo la fine della partita, il video di Conte che offende l'arbitro diventa virale con tanto di sottotitolo, per qualcuno, per qualche tifoso del Napoli, è come se Napoli in questo momento sia un po' vittima di quello che sta accadendo. Volevo un po' un tuo parere anche da questo punto di vista in chiusura.
Allora, guarda, visto la partita, l'errore c'è. Definirlo clamoroso mi sembra esagerato. I due giocatori sono a velocità abbastanza bassa, è chiaro che il giocatore del Como esce per prendere o la palla o l'uomo, e prende l'uomo, il fallo ci sta, ci poteva stare l'ammonizione, non è un errore clamoroso, diciamo che è un errore, e forse l'ha fatto 2 volte l'arbitro, non solamente in questa occasione.
Okay. Affrontando
proprio la situazione legata ai provvedimenti disciplinari soprattutto verso lo stesso giocatore, cioè Ramon. Quello che però, a mio modo di vedere, non bisogna bisognerebbe evitare di fare, è durante la partita essere eccessivamente critici nei confronti degli arbitri. Perché? Perché gli arbitri sono una congregazione, e essendo una congregazione guardano, sentono e se la legano al dito. Tu dici non è giusto, sì, hai ragione, non è giusto, ma è umano. il Napoli ha tutto il diritto di lamentarsi per gli errori che ci sono stati, che io, come tu pensai, ho sempre evidenziato, a partire dalla partita di Torino contro la Juventus, cioè per rigore evidente su Hojlund. Nello stesso tempo però bisogna anche cercare di capire come gestire questo tipo di annate. Sono annate nelle quali sono successe troppe cose, ha avuto troppi episodi sfortunati, troppi infortunati, ti trovi in una situazione di classifica per cui sei lontanissimo dal vertice, devi ragionare su quello che puoi fare adesso per centrare l'obiettivo più importante, che è la Champions. A questo punto l'obiettivo più importante è sicuramente la Champions League, secondo me il Napoli ci va sicuro. Io ti dico la verità e lo ribadisco, quest'estate ho detto che il Napoli era il grande favorito per lo scudetto. Perché? Perché è una squadra che aveva vinto.
Ma per molti, a livello nazionale per molti il Napoli, soprattutto dopo quel mercato.
Esattamente, quindi dico che questa è un'annata da un certo punto di vista irripetibile dal punto di vista di quello che è successo al Napoli. Non bisogna però dimenticarsi che, come ti dicevo prima, ci sono degli obiettivi da centrare e l'obiettivo più importante è la Champions.
Ah, non c'è dubbio. È il grande obiettivo del Napoli.
Noi, ragionare su quello.
Sì, 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 no, ma lo sta facendo il Napoli, lo fa Conte, che ha detto parlare di scudetto è ridicolo subito dopo Napoli-Como, certo, anche un po' di pretattica, certo, chiaramente, ma anche la realtà, perché insomma l'Inter vola e il Napoli è privo di troppi titolari. Maurizio, io ti voglio come sempre ringraziare, ti saluto, buona giornata, buon lavoro.
Buon lavoro a tutti, ciao.
Grazie a Maurizio Pistocchi, è stato con noi durante Pausa Caffè. Allora recuperiamo qualche messaggio audio, perché intanto ne sono arrivati veramente diversi. Vittorio.